Zaccaria capitolo 8. Allora, Zaccaria capitolo 8 non è altro che una continuazione di Zaccaria 7. In Zaccaria 7 abbiamo visto che gli uomini di Israele si erano presentati a Zaccaria a chiedere al Signore: dobbiamo fare ancora questi digiuni del quinto mese, del decimo mese, eccetera, eccetera, eccetera. Quando nel Vecchio Testamento Dio aveva stabilito solo un giorno di digiuno in tutto l'anno. Questi erano altri giorni che loro avevano aggiunto nella schiavitù di Babilonia come pentimento. Avevano stabilito questa tradizione e adesso che erano usciti fuori di Babilonia, erano di nuovo nella terra di Israele, fanno questa domanda al Signore: ancora dobbiamo fare questi giorni di digiuno? Che erano giorni di lutto, erano giorni, alla fine abbiamo visto nello studio precedente, un giorno di grande ipocrisia religiosa. E il Signore fa questa domanda in versetto 5, parla tutto di capitolo 7, parla a tutto il popolo del paese, ai sacerdoti, e di: quando avete digiunato e fatto cordoglio nel quinto, nel settimo mese, durante questi 70 anni, avete veramente digiunato per me, proprio per me? E quindi abbiamo visto che tutto il resto di capitolo 7 era un riprendersi di Dio, riprendere il suo popolo, perché in pratica Dio diceva: voi avete fatto questo digiuno, avete pregato, ma per me è stata una grande presa in giro, è stata solo un'ipocrisia, perché avete digiunato, avete pianto, avete fatto qua e là, però non avete amato la giustizia, non avete fatto quello che è giusto davanti agli occhi miei. E quindi riprende, e alla fine di capitolo 7 dice: questo popolo che dovevano dimorare in un paese, versetto 14, questo giudizio che Dio ha mandato su Israele, ma li ho disperso con turbini fra tutte le nazioni che essi non conoscevano. Così il paese rimase desolato dietro di loro, senza più nessuno che vi passasse o vi ritornasse. Di un paese di delizie essi fecero una desolazione. Quindi la volontà di Dio per la sua gente, anche per noi, è che noi dimoriamo in un paese di delizie. Voi quale paese preferisce vivere dentro? Un paese di desolazione o un paese di delizie? Io preferisco quello delle delizie, una terra piacevole. E la volontà di Dio è questo per noi. Però dopo questa riprensione da parte di Dio al popolo di Dio, in capitolo 8 abbiamo la parte buona della risposta di Dio. Quindi prima il Signore ci riprende e dice: guarda che stai sbagliando, ravvediti, smetti di fare quella cosa. Poi dice: e se tu farai, poi io ho cose belle per la tua vita, ho cose meravigliose. E in capitolo 8 è tutto un capitolo delle belle promesse che Dio fa al suo popolo. Alcuni che hanno un adempimento proprio nel popolo che ascoltava le profezie di Zaccaria. Quindi, come molte profezie hanno un adempimento presente, cioè presente nel senso presente in questo tempo, e hanno anche un adempimento futuro, che qui Zaccaria anche profetizza il tempo nel millennio. E vedremo che alcune di queste promesse possono essere solo nel millennio, perché fino adesso non sono accadute queste cose nella nazione di Israele. E quindi leggiamo dal versetto 1: la parola dell'Eterno di eserciti mi fu nuovamente rivolta dicendo: così dice l'Eterno di eserciti, io sono grandemente geloso di Sion, sì, io ardo di gelosia per lei. Quindi il Signore comincia questa parola dichiarando il suo amore per il suo popolo. Abbiamo appena finito questo capitolo 7, dove Dio ha proclamato la desolazione, il suo castigo, la sua punizione. È anche bello di sapere che anche quando il Signore ci castiga, no? Quanti di noi siamo stati mai castigati dal Signore? Solo Enzo, no? Lui dice tante volte. Perché anche in Ebrei è scritto che il padre che ama corregge i suoi figli. Quindi meno male. È un segno di amore dalla parte di Dio. Se noi siamo castigati da Dio, vuol dire che siamo figli di Dio, che apparteniamo a Dio, che abbiamo la vita eterna. Io mi ricordo, c'era un periodo nella mia vita tanti anni fa che io credevo nella mia mente, il nemico mi aveva convinto che avevo commesso blasfemi contro lo Spirito Santo, e devo dire che è stato un periodo bruttissimo, cioè buio totale, e io ero convinto, il nemico mi aveva ingannato, che Dio non poteva mai perdonarmi, no, per quello che ho fatto. E ho passato un periodo proprio nero, nero, nero. Però io alla fine ho detto, Signore, anche se tu mi mandi all'inferno, io ti servirò. Cioè, dicevo così, poi. E in quel periodo, attraverso un altro fratello, il Signore mi ha ministrato e mi ha fatto vedere, Craig, tu hai sbagliato, tu hai peccato, e adesso ti sei pentito, e io ti ho castigato per il tuo peccato. E questo castigo è un segno del mio amore per te, perché tu sei mio figlio e io non permetterò che tu continui a comportarti in questo modo. Come anche noi padri, vogliamo che i nostri figli ci portino onore, no? Vogliamo che la gente dice, come sono bravi i figli di Craig, come sono intelligenti, come sono, no? Giusto? Noi papà vogliamo tutti questo. E anche con i miei figli, in un modo o l'altro, mi ubbidiranno, con le buone o con le cattive, come si dice qui in Italia, no? Noi speriamo con le buone, no? Che loro possano ascoltare istruzione da noi papà, ubbidire, e possiamo vivere in un paese di delizie, tutti quanti. Però a volte non è così. Ma anche quando un padre castiga è perché lui ama quel figlio, e non vuole che diventi un delinquente, non vuole che diventi un fuori legge, ma vuole che lui cresce di essere una persona onesta, brava. Una persona di cui lui può essere fiero di dire, quello è mio figlio. E quindi anche il castigo del Padre Celeste è un marchio, un segno dell'amore che lui ha per noi. È una prova. E il Signore mi ha fatto anche capire, Craig, questo, il fatto che io ti ho castigato è una prova che tu appartieni a me e che tu non hai perso la vita eterna, ma hai la vita eterna. E tu sei ancora mio figlio, perché ero convinto che non era più un figlio di Dio, ho perso la salvezza. E anche qui il Signore dice al popolo di Israele, e vedremo poi anche nei versetti avanti, che lui dice sì, per un periodo ti ho castigato, però qui lui dichiara il suo amore, il suo zelo. Io ardo, no? Il Signore usa parole molto passionali per descrivere il sentimento che lui ha per il suo popolo. Io ardo di gelosia. Ardere è il fuoco più intenso, giusto? Perché ardere proprio parla di quel fuoco impetuosa, ardere. Dio dice, questo è il sentimento che io ho per te. C'è un altro passo che non mi viene in mente esattamente dove, nel Nuovo Testamento, dove dice che Dio è un Dio geloso, no, del nostro affetto. Che Lui ci tiene. A volte magari sembra che noi non teniamo a Lui, ma Lui tiene noi. E il Signore pronuncia il suo amore, dice, io sono geloso di Sion, io ardo di gelosia per lei. Così dice l'Eterno. 13 volte viene usato questa frase in capitolo 8. E quindi il Signore enfatizza, sono io che dico queste cose a voi. Questo è un messaggio del Padre Eterno a voi. Versetto 3. Così dice l'Eterno, io ritornerò a Sion e dimorerò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata la città della fedeltà e il monte dell'Eterno dei eserciti, il monte della santità. Quindi Dio dichiara, io tornerò, dimorerò in mezzo al mio popolo. Al contrario di quello che è accaduto, ricordate nella storia di Samuele, quando l'arca di Dio era stato portato via dai pagani, dal popolo di Dio, e la nuora di Elia, la moglie di Phineas, doveva partorire, e quando è partorito tutti erano gioiosi, guarda, hai avuto un figlio maschio, e lei non dimostrava nessun segno di felicità o di gioia, e lei ha detto, chiamalo Ichabod, E Kabad è la parola ebraica per la presenza di Dio. E Kabad vuol dire la presenza si è allontanato. E lei dice, chiama questo bambino Ichabod perché la gloria di Dio è dipartito di qua. Invece qui il Signore promette, la mia gloria di nuovo dimorerà in mezzo a voi. Io tornerò in mezzo a voi. E noi che siamo credenti, il Signore dimora in mezzo alla nostra vita. Però preghiamo veramente che il Signore possa dimorare in Montebelluna come città. Che la sua gloria possa dimorare nel Veneto, nell'Italia. Che vedremo le promesse bellissime. C'è una frase alla fine di questo capitolo che è uno dei miei più preferiti. Una grande promessa che Dio ha dato qui a Israele, ma io penso che è una promessa a tutto il popolo di Dio in tutti i tempi. Allora, leggiamo. Dio dice che Israele, Gerusalemme sarà la città della fedeltà, monte dell'Eterno, monte della santità, quindi un popolo che cammina nelle vie del Signore. Così dice l'Eterno degli eserciti, nelle piazze di Gerusalemme siederanno ancora vecchi e vecchie, ognuno col suo bastone in mano per la sua età avanzata. Le piazze della città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle sue piazze. Secondo voi cosa vuol dire il Signore con questo? Che i vecchi diventeranno vecchi, che i bambini giocheranno in mezzo alla strada? Cosa sta dicendo il Signore qui alla sua gente? Cos'è la promessa? Secondo voi? Di sicurezza, stabilità, di pace. Una cosa che anche oggi quando leggevo questo pensavo magari noi prendiamo scontato. Perché io penso che ogni paese, ogni posto ha i suoi difetti, i suoi problemi, però io penso che siamo benedetti nel vivere in un posto, io penso che qui a Montebelluna, Cairano, i vecchi ancora possono sedersi in mezzo alla strada, i bambini possono giocare in mezzo alla strada senza tanti grandi problemi, siete d'accordo? Siamo molto benedetti. Cioè i miei figli non devono schivare proiettili, i miei figli non devono passare il metal detector quando vanno a scuola, come in alcuni posti negli Stati Uniti. E io penso che tutta la gente delle nazioni, io penso che anche le famiglie in Iraq, non desiderano altro che questo. Che la strada è sicura. Che i vecchi possono vivere fino a una grande età, che i bambini possono giocare in mezzo alla strada senza pericolo. E io quasi, non so se voi avete guardato i telegiornali in questi giorni. Perché a me piace il telegiornale per essere aggiornato, sapere cosa accade nel mondo, perché secondo me anche dobbiamo essere attuali nel presentare il Vangelo, perché il Vangelo deve avere una potenza anche per la nostra vita oggi. Però in questi giorni non so se vi siete accorti, no? Cioè, i bambini ammazzati, cacciavite, io dico mamma mia. L'altro giorno era tutta una cosa dopo l'altro, ho detto basta, cose che alcuni anni fa erano impensabili, mai sentite. L'Italia ha bisogno di Dio, ha bisogno del Signore, anche l'America, tutte le nazioni. Però chissà che tutte queste cose non porteranno la gente a ragionare un po' e cominciare a pensare, ma forse dovremmo mettere la nostra vita a posto con Dio. E Dio dice che in Israele un giorno, che non è oggi perché non c'è sicurezza in Israele. No, i bambini non possono giocare liberamente, ci sono i bomber suicidi in quella nazione. Versetto 6, così dice l'Eterno degli eserciti, se questo sembra troppo difficile agli occhi del resto di questo popolo, in questi giorni sarà pure troppo difficile ai miei occhi? Dice l'Eterno degli eserciti, così dice l'Eterno degli eserciti, ecco io salverò il mio popolo dal paese dell'est e dal paese dell'ovest. Io li farò venire ed essi abiteranno in Gerusalemme, essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio con fedeltà e giustizia. Quindi questo è un adempimento presente, ma un adempimento anche nel millennio. Così dice l'Eterno degli eserciti, le vostre mani siano forti. Voi che udite in questi giorni queste parole dalla bocca dei profeti che c'erano al tempo in cui si gettavo le fondamenta della casa dell'Eterno affinché si possa ricostruire il Tempio. Prima di quel tempo non c'erano salario per l'uomo né salario per le bestie, non c'era alcuna sicurezza per chi andava e veniva a motivo del nemico. Io stesso infatti mettevo tutti gli uomini uni contro gli altri, ma ora non sarà più con il residuo di questo popolo come sono stato nei tempi passati, dice l'Eterno degli eserciti. In versetto 9, quando il Signore dice le vostre mani siano forti, secondo voi cosa vuol dire il Signore al suo popolo? Fate un po' di palestra? Sta parlando di forza fisica? Di aver fede? Le vostre mani siano forti, poi lui continua lì, voi avete udito la parola dei profeti. Quindi Dio sta incoraggiando il popolo, anche noi. Credete in me. Questo, sii forte, non mollare. Più avanti lui dice, non temere, sia forte le vostre mani. Quindi non parla di fisica, forza nelle mani, fate un po' di esercizio così sarete più forte. Dice, no, afferrate le mie promesse, credete le mie promesse, non temere. E io penso che abbiamo una cosa in comune con questa gente di quel tempo, no? Perché loro, voi conoscete la storia, no? Erano i tempi di Agai, i tempi di... mamma mia, un vuoto mentale. Erano i tempi che i residuo, i schiavi in Babilonia erano tornati e come in Agai vedevano il fondamento del Tempio e i vecchi piangevano e Agai ha detto non piangete perché la gloria di questo Tempio... Cioè, umanamente parlando, questa gente, cioè, guardando con gli occhi, dice, ma cosa abbiamo qui? Rovine? Perché la Gerusalemme era in rovine. Il Tempio non era costruito. E io penso che anche noi, come cristiani, potremmo guardare con occhi umani anche la nostra nazione e la nostra situazione e potremmo dire la stessa cosa. Potremmo essere riempiti di disperazione, di paura. E dire, ma dov'è il Signore in tutto questo? Ma penso che il Signore dice anche a noi la stessa cosa, ha detto, siate forti, credete in me, credete nella mia parola, perché sapete, Dio vuole che noi viviamo una sfera soprannaturale, che noi non camminiamo secondo quello che vediamo con gli occhi o ascoltiamo con gli orecchi, perché il giusto vivrà per fede. E quindi come loro, umanamente parlando, umanamente vedendo la situazione, potremmo dire, mamma mia, ma non c'è speranza. Ma Dio dice, siate forti, ascoltate la parola dei profeti, ascoltate la parola che io vi sto pronunciando. Perché in versetto 10 lui dice, c'era questi tempi quando la paga era niente, era poco, i nemici... Non c'era sicurezza per il fatto del nemico, eravate attaccati dal nemico. E una cosa molto interessante qui alla fine di versetto 10, io stesso, quindi questo è Dio che sta parlando, infatti mettevo tutti gli uomini uni contro gli altri. Non è un po' strano questo? E io penso che in capitolo 8 vediamo veramente la sovranità di Dio. Anche nella nostra vita. A volte il Signore manda avversità nella nostra vita. Qui il Signore dice, questa avversità, questi nemici che vi perseguitavano, che vi davano fastidio, magari non li ho mandato io, ma li ho permesso io. Il Signore dice, io ho messo uno contro l'altro. Anche questo libro che ho letto di questo pastor Yang, questo pastore cinese, tanti fratelli per le sue torture, i suoi anni in carcere, oh fratello, sai, tipo piangevano, come hai sofferto qua e là. E lui ha detto, voi non dovete piangere per me. Anzi, lui ha detto una cosa, per me era un po' strano. Lui ha detto, lui diceva ai credenti occidentali, europei, voi non dovete pregare che i pastori credenti escono dai carceri in Cina. E io ho detto, come? Lui ha detto, voi dovete pregare che Dio compia l'opera che vuole compiere nella loro vita dove sono. E dovete pregare che loro saranno forti nella fede dove sono. È un po', ho detto, wow, no? Però questo fratello aveva sofferto, ha visto talmente tante cose, che lui era arrivato alla conclusione che ogni cosa, anche le torture, anche le cose terribili e terrificanti, Dio aveva permesso nella sua vita. E lui lodava il Signore anche per quelle cose. E io ho detto, mamma mia, veramente è un grande fede, no? Perché... forse un giorno sarà tradotto in italiano, potete leggere, ma l'hanno spaccato le gambe, l'hanno, sai, quelle per le mucche che danno la corrente elettrica, cioè giornalmente, pensate, loro tiravano fuori dalla cella ogni giorno per torturarlo, per rinnegare il Signore, perché loro volevano che lui scriva i nomi di tutti gli altri pastori, altri credenti che erano i leader in questo movimento delle chiese clandestine, e lui non ha mai fatto, e quindi torturavano ancora di più. Però lui alla fine ha detto, anche le avversità, anche quelle che mi hanno fatto del male, Dio ha permesso. E anche qui il Signore dice, io ho permesso queste cose nella vostra vita per un scopo. Versetto 11, ma ora non sarà più con il residuo di questo popolo come sono stato nei tempi passati, dice l'Eterno di Esergiti. E quindi anche qui la sovranità di Dio. Dio dice, il vostro tempo di castigo è finito. E adesso sarà tempo di grande abbondanza. Perché ci sono i tempi anche nella nostra vita per ogni cosa. E secondo me dobbiamo rassegnarci e dire, ok Signore, se tu mi hai in questo posto, in questo momento, mi hai in questa situazione, io l'accetto, io ti glorifico anche in questa situazione brutta. E poi ho visto nella mia vita, poi il Signore dice, ok, adesso ti posso spostare in un altro posto, perché l'opera che io volevo fare nella tua vita è stata compiuta. Ma a volte noi siamo là, noi siamo come piccoli bambini, no, io non voglio tagliare i capelli, no, non voglio farmi la doccia. E quindi noi prolunghiamo a volte le nostre difficoltà, proprio per una mancanza di ubbidienza al Signore. Prolunghiamo la nostra tempo di castigo. Ma qui in versetto 11 il Signore dice, ora ho permesso questi nemici di venire, prima ho permesso che un uomo era contro l'altro, ma ora non sarà più così. Ora sarà tempo di benedizione. In versetto 12, poiché vi sarà un seme di pace, la vita darà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti e i cieli daranno la loro rugiada. Farò entrare il residuo di questo popolo in possesso di tutte queste cose. E avverrà che, come foste una maledizione tra le nazioni, o casa di Giuda e casa di Israele, così quando vi salverò sarete una benedizione. Non temete, le vostre mani siano forti. Quindi di nuovo questa esortazione dalla parte del Signore alla gente. Come prima eravate una maledizione, la gente parlava male di voi, eravate non considerato, diciamo, dalle nazioni, dalla gente che circondava, possiamo identificare un po' con questo, no? Che magari noi andiamo in fabbrica, andiamo a dire, ah, oh, quello va in una setta, no? È un pazzo, no? Io ho avuto tutte queste cose dette sul mio conto. Perché credono in Gesù, sia in America sia qua, anche da altre parti. Però penso che anche nella nostra vita verrà un tempo che anche quelli che ci hanno maledetto, che ci hanno parlato male, diranno a quella persona una benedizione. i loro occhi saranno aperti e vedranno veramente come stanno le cose. Poiché, versetto 14, così dice l'Eterno degli eserciti, come decisi di farvi del male, quando i vostri padri mi provocarono ad ira, dice l'Eterno degli eserciti, e non mi pentì, così in questi giorni ho nuovamente deciso di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non temete. Anche qui in versetto 14 e 15 la sovranità di Dio. Dio dice, io ho deciso di castigarvi per un periodo e adesso ho deciso di benedirvi. Invece di punirvi, di darvi del bene. In versetto 16, queste sono le cose che dovete fare. Quindi il Signore anche qui ha dato un compito al popolo di Dio. E anche noi. Parlate in verità ciascuno al suo prossimo. Il Signore dà quattro cose a Israele di fare. E se non dovete guardare adesso, ma se andate a casa potete leggere in Efesini 4:25, dove Paolo dice la stessa cosa. Vedete, lo Spirito Santo dice la stessa cosa nel Vecchio Testamento e quello Nuovo. In Efesini dice, parlate la verità in amore, l'uni e gli altri. E questo vuol dire, cioè, dire la verità nell'amore. Dire la verità nell'amore non è andare da un fratello e dire, Tiziano, tu sei cattivo, non mi piace la tua camicia rosso. No? È di andare nello spirito di amore e dire, Tiziano, ti amo, ti voglio bene, posso dirti una cosa? E lui dice, sì, puoi dire, sai, la tua camicia non mi piace. C'è una differenza, no? Secondo voi il primo modo lui può ricevere sarà difficile? Oh, quella camicia l'odio, no? Dice, mamma mia. Ma se uno viene in umiltà con lo spirito di Cristo, sapete una cosa, fratelli, carne contro carne, cosa fa? Fa l'hamburger, no? Fa scintille, fa fuoco, no? Boom, boom, boom. Ma io ho visto questo. Quando un vero credente si trova davanti allo spirito di Gesù Cristo, non puoi fare altro che sciogliersi. Quando noi dobbiamo parlare con una persona, se lo facciamo con l'amore nello spirito di Cristo, e se quella persona veramente ama il Signore, accetteranno quello che dobbiamo dire, ascolteranno. E io credo che il Signore vuole che noi, anche in questa comunità, arriviamo a una maturità di riconoscere che questa è la nostra famiglia. E come in tutte le famiglie, a volte ci sono problemi, ci sono discussioni, giusto? Però uno dice la verità nell'amore. Il fratello, posso parlarti un attimo, in privata? Sai, questa cosa... Ti voglio bene, sai, tu hai un sacco di pregi, ti ammiro, però sai, quello che hai detto, quello che hai fatto, forse non era buono. Questo è molto più bello di invece andare a tutti gli altri fratelli della chiesa e dire, ah, quel fratello fa così e dice così. Poi magari lui sente e dice, ma quello sparla di me indietro. Questo vuole il diavolo. Ma il Signore anche Israele dice, parlate ognuno al vicino con la verità. Poi la seconda cosa, queste sono le cose che dovete fare, parlate in verità ciascuno al suo prossimo, alle vostre porte date giustizia secondo verità, giustizia e pace. Quindi in antico Israele il tribunale era alla porta della città, dove gli anziani della città decidevano tutte le cose. E Dio dice, io voglio che voi giudicate veramente con giustizia, non con, ah, quello è mio amico, quello è raccomandato, quindi giudichiamo in un modo. Giudicate veramente con giustizia, con verità. Il Signore chiede poche cose da Israele, anche cose semplici, non cose difficili da fare. La terza cosa, nessuno macchina alcun male in cuor suo contro il suo prossimo. quindi non pensare cose male, non indovinare, si può dire, macchinare cose contro un altro, qui il prossimo, ma potremmo dire nella chiesa con un fratello. E poi la quarta cosa, non amate il giuramento falso, quindi le bugie, perché tutte queste cose io le odio, dice l'Eterno. Quindi qui il Signore ha dato quattro cose per il popolo di Israele di fare, non cose difficili, ma in pratica di camminare nell'amore e la verità. Versetto 18. La parola dell'Eterno dei eserciti mi fu ancora rivolta dicendo: così dice l'Eterno dei eserciti, il digiuno del quarto mese, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo diventeranno per la casa di Giuda un tempo di gioia, di allegrezza e di feste liete. Perciò amate la verità e la pace. Amen. Quindi loro avevano cominciato questo capitolo 7 chiedendo: Signore, dobbiamo fare questi giorni di digiuno, di luto, dobbiamo piangere davanti a te. E il Signore dice: fate festa. E io lo vedo così. Il Signore dice: lascia perdere i digiuni, i sacrifici, cioè mettete in pratica la verità. Parlate uno all'altro la verità, non parlate male, non macchinare cose brutte. Questo è quello che io desidero da voi. Mi interessa se digiunate neanche un'altra volta, o fate cordoglio, fate tutte queste scene. Anzi, fate feste in quei giorni, celebrate, fate tempi di lodi, di celebrazione. Amate la verità e la pace. Quindi poche cose da fare, non 50.000 comandamenti. Amate la verità e la pace. E io penso che anche noi come credenti, il Signore vuole portarci la maturità che possiamo dire: basta, no? Basta sempre questo, sempre quello. Amiamo la pace. Io amo la pace. Vorrei stare sempre in pace. Amen. Perché penso che anche a volte quando siamo immaturi, ogni piccola cosa ci dà fastidio, ogni piccola cosa abbiamo qualcosa da dire. Il Signore vuole che siamo un po' più grandi, come Lui, perché l'amore copre una moltitudine di peccati, giusto? Chi ama riesce a coprire difetti degli altri, riesce a vedere al di là di quelle cose. Versetto 20, così dice l'Eterno degli eserciti: verranno ancora popoli e abitanti di molte città. Il versetto 20 fino a 23 è sicuramente una promessa del millennio, perché non è ancora accaduto questo nella nazione di Israele. Però io sono convinto che queste promesse sono anche promesse per chi mette in pratica le quattro cose che il Signore ha chiesto a questa gente. Cioè, secondo me, questa è una profezia di Zaccaria che parla del futuro di Israele. Ma secondo me c'è anche un principio spirituale qui. Che il Signore dice che voi, Chiesa di Montebellone, se voi metterete in pratica queste cose, amerete la verità e la pace, parlerete la verità con amore, vera giustizia, non macchinate male uno contro l'altro, non amate le menzogne, allora il frutto di questo sarà questi versetti. Così dice l'Eterno degli eserciti: verranno ancora popoli abitanti di molte città, gli abitanti di una città andranno da quelli da altro dicendo: andiamo subito a supplicare la faccia dell'Eterno e cercare l'Eterno di esercito, ci andrò anch'io. Amen. Che possa accadere presto anche qui. Sì, molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare l'Eterno di esercito a Gerusalemme e a supplicare la faccia dell'Eterno. Non sarà bello il giorno in cui noi andremo nella piazza di Montebelluna e sentiremo le persone nel bar, al mercato, e diranno: andiamo a
a cercare la faccia di Dio. Non sarà bello?
Andiamo a pregare, andiamo alla casa di Dio, a lodarlo, a adorarlo insieme. Così dice l'Eterno di eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo delle veste e diranno: noi vogliamo venire con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Questo è il versetto, uno dei miei versetti preferiti nella Bibbia, no? Potremmo anche leggerlo in questo modo, prendo un po' di licenza, che il Signore... Così dice l'Eterno dei eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue della nazione afferreranno un membro della comunità di Montebelluna. Noi vogliamo venire con voi perché abbiamo sentito che Dio è in mezzo a voi. Non sto cambiando la Bibbia, quindi non aver paura. È una bella promessa questo, di tutte le lingue. E quando leggevo questo versetto mi è venuto in mente in 1 Corinzi 14 che c'è un l'Apostolo Paolo, quando parla dei usi dei doni nella Chiesa, in 1 Corinzi 14 versetto 23: se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme e tutti parlano in lingue ed entrano dei profani o dei non credenti, non diranno che voi siete fuori di seno, siete tutti pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. Quindi, in un certo senso, questa promessa di Zaccaria e Israele è anche per la Chiesa. Perché più o meno dice la stessa cosa. Qui non dice che afferrerà 10 e dirà Dio in mezzo a voi. Però che i non credenti possono venire in mezzo a noi. In mezzo a noi qui in questa chiesa, in mezzo a noi a casa nostra, in mezzo a noi anche nella fabbrica. E qui profetizzare non è come noi pensiamo tante volte, profetizzare fra 10 giorni ci sarà un terremoto. Questa parola è anche proclamare la parola di Dio. Perché anche le profezie di Zaccaria, no? Così dice il Signore. Eccetera, eccetera, eccetera. Lui proclama la parola di Dio e sta profetizzando. Non è sempre predire il futuro. E la promessa alla Chiesa in Corinzi è che se tutti voi profetizzeranno, proclamerete la parola di Dio, qui parla nell'assemblea, ma secondo me è valido dovunque noi profetizziamo la parola di Dio, la gente sarà compunta dalla parola di Dio e diranno: Dio è in mezzo a voi. Quindi preghiamo veramente che, Signore, possano venire questi giorni quando 10 di tutte le lingue afferreranno noi, voi, ognuno di voi. Abbiamo sentito che il Signore, che Dio è con voi. Non una religione, non una legge, una regola. Dio è in mezzo a voi. Amen. Signore, grazie che tu sei in mezzo a noi, vogliamo che tu sia ancora più forte in mezzo a noi. Vogliamo, Signore, che la gente possa vedere che tu sei in mezzo a noi, dovunque andiamo. E, Signore, che possiamo mettere in pratica la verità, amare la verità e amare la pace. Perché veramente, Signore, senza di te è tutto vano. Abbiamo bisogno della tua presenza. Abbiamo bisogno veramente che tu dimori in mezzo a noi, Signore. Abbiamo bisogno che tu tocchi i cuori, che tu apri gli occhi. E, Signore, vogliamo offrirci a te questa sera. Usaci, Padre, come i tuoi strumenti. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.